E qui su RWS Accendi la Speranza comincia Parole al Vento dal Veneto. Cari amici, oggi ci occupiamo del paradosso della longevità. Tutti quanti noi vogliamo vivere fino ai 130, 140, chi offre di più? Però ci sono anche dei però, dei ma. Accendi la Speranza, è possibile ascoltarla in tanti modi, in tante maniere, in tanti luoghi. Cari amici, avete modo di seguire la diretta e interagire con noi anche digitando dei numeri 800 098 8650 se il tema appassiona e interessa, oppure mandando dei messaggi al 348 222 72 94. Se doveste perdervi questa puntata, è difficile che ve la perdiate, ma se state andando via e il tema vi interessa, potete passare per Op Media, questa grande piattaforma digitale delle nostre frequenze, e scaricare il podcast legato a questa puntata di oggi. Il paradosso della longevità prende spunto da un pezzo di Paolo Russo sulla Stampa. Non se ne fa altro che parlare, del fatto anche il ministro Giorgetti proprio ieri diceva che se continua così la demografia italiana porterà al collasso dell'economia e dell'impatto e dell'impianto sociale del nostro paese. Paolo Russo sulla Stampa riflette sul paradosso della longevità, perché viviamo di più ma viviamo peggio. Benvenuti, intanto partiamo da una buona notizia, cari amici, perché viviamo più a lungo, questo è certo. Gli uomini oggi arrivano a 81 anni e mezzo, le donne a 85 e mezzo, significa che abbiamo fatto un passo in avanti per ciò che concerne il nostro sostentamento, il nostro modo di vivere, ma c'è un ma grosso come una casa, perché gli anni in salute sono sempre meno, scendono a 59,8 per gli uomini e 56,6 per le donne, quasi 30 anni dunque da passare a combattere con malanni e acciacchi, ai qui e ai là. E allora, è davvero una vittoria vivere più a lungo se la qualità della vita peggiora? Questo è il paradosso. Il paradosso del malinvecchiamento, come lo chiama appunto Paolo Russo in questo pezzo, in questo articolo. Un popolo che invecchia, ma che invecchia male. E qui, più che le rughe, cari amici, fa paura la solitudine, la fragilità, la disuguaglianza, anche legati ai termini di assistenza sanitaria. Chi sta meglio vive meglio anche da vecchio, chi sta meglio da un punto di vista economico, chi sta peggio ci arriva stanco, isolato, spesso ignorato. E la medicina corre, certamente, ma spesso dimentica i suoi veri pazienti, cioè gli anziani. I trial clinici non li includono abbastanza. Le terapie sono tarate su corpi giovani, eppure loro, i senior, saranno forse la maggioranza tra qualche anno. Forse dunque dovremmo smettere di misurare il successo in anni di vita e, che ne dite, iniziare a misurarlo in anni da vivere bene. Noi stiamo ancora parlando del paradosso della longevità. Si vive più a lungo, ma si vive meglio? Per certi versi sì, perché mangiamo 3 volte al giorno, insomma la maggior parte degli abitanti del nostro continente mangia 3 volte al giorno, viviamo in case riparate, riscaldate, alcuni hanno anche la fortuna di avere il raffrescamento, abbiamo una sanità pubblica, ciò che non avveniva fino a qualche decennio fa. Però ci sono anche i paradossi, perché vivere più a lungo non significa vivere sempre bene. Intanto ci ha scritto Luca da Bari: mio nonno ha 88 anni, prende 7 farmaci diversi e vive da solo. È autonomo per ora, ma se un giorno dimenticasse una pillola, chi se ne accorge? Beh, questo è un tema, Luca, e tocchi un tasto dolente, perché secondo l'Istat nel giro di 20 anni il 40% degli over 65 sarà soli a casa, soli davanti a una cartella clinica, soli a combattere con le burocrazie, spesso telematiche, con il telefono, il computer, con la memoria che fa cilecca e con una badante, se c'è, che fa quello che può. E grazie, dovremmo fare dei monumenti alle badanti, questo esercito di persone che si occupa dei nostri più deboli. È come se avessimo progettato, scrive l'articolista Paolo Russo, è come se avessimo progettato un paese per giovani, dimenticandoci che sta diventando invece un paese per vecchi. E non parliamo solo di affetto, si parla anche di assistenza strutturale, si chiama così, perché oggi il 42% dei non autosufficienti non riceve alcun aiuto dallo Stato. Eppure si spendono miliardi in sanità. Dove vanno a finire questi soldi? In quale gorgo? Il professor Longo della Bocconi, Università Bocconi, ha una proposta. Fare un unico servizio nazionale per gli anziani che inglobi badanti, servizi sanitari e sociali. In Germania ha funzionato e potrebbe funzionare anche da noi. Forse perché in fondo, cari amici, ci fa paura guardarci nel futuro e il futuro corre veloce, perché il futuro ci somiglia, eppure proprio da lì dobbiamo ripartire, perché il presente è già passato e abbiamo il futuro davanti. È il tema che stiamo affrontando oggi, il paradosso della longevità. Paolo Russo sulla Stampa ne ha scritto un articolo molto ben articolato e dal quale stiamo prendendo spunto. Una citazione intanto sul tema di Bette Davis, l'attrice leggendaria. L'invecchiamento non è per i deboli, diceva. L'invecchiamento non è per i deboli. E aveva ragione, perché invecchiare richiede una grande forza d'animo, ironia, resistenza e anche, perché no, un buon medico. Oggi il vero problema non è solo quanto invecchiamo, è il tema che stiamo affrontando oggi, il paradosso della longevità, ma come si invecchia. Lo dice Roberto Bernabei, geriatra, ex medico anche del pontefice. Gli ultimi 12 anni della nostra vita sono quelli davvero difficili e se hai studiato, vivi al nord e ti muovi un po', puoi sperare in 15 anni in salute dopo i 65. Gli altri da stringere i denti. Qui entra in gioco dunque la prevenzione, cari amici. Lo Stato oggi spende solo il 5% per prevenire e il 95% per curare. Al di là di quello che spende lo Stato è anche il nostro approccio alla vita. Poca prevenzione e tante medicine. Basta guardare ad esempio cose semplici. Non so se avete fatto caso, gli antireflusso, i calmanti gastrici per televisione vengono proposti ogni 2 o 3 spot che spengono questo incendio che abbiamo nello stomaco. Beh, mica si dice oh, mangiate meglio, evitate di mangiare cibo spazzatura. No, il cibo spazzatura riempie gli altri spot dei caroselli e intanto ecco, si mangia cibo spazzatura e si prende il farmaco, si mangia cibo spazzatura e si prende il farmaco. Quindi ecco, vedete che l'impostazione che ci è proposta e che spesso scegliamo ob torto collo o anche volentieri ci porta in quella direzione. È come tappare i buchi sul Titanic, dice l'articolista, con il chewing gum però. Screening, vaccinazioni, educazione ai comportamenti sani costa poco, rende tanto, ma chi investe nel tempo lungo, quando c'è da pensare alle prossime elezioni, siamo sempre in campagna elettorale, facci caso. Il cielo, io stavo guardando il cielo che è sgombro da nuvole questa mattina, almeno sui nostri cieli, i cieli del Parole al Vento dal Veneto. La medicina non ha la mia età. Ho trovato una citazione anonima su un muro a Bologna qualche tempo fa e me la sono segnata. Non ho paura di morire, ho paura di diventare invisibile. Pensateci, cari amici, paura di diventare invisibili. È così che ci si sente spesso quando si invecchia. Eppure sono proprio gli over 70 i più esposti alle malattie oncologiche, alle malattie croniche, ai farmaci. Anche mio padre, ultra novantenne, ne ha una bella sfilza ogni giorno da ingurgitare. Ma sapete quanti di queste persone anziane partecipano ai trial clinici? Il 24%, cioè nonostante rappresentino coloro che fanno parte del loro club di età, il 42% dei pazienti oncologici, solo il 24% di questi partecipano ai trial clinici, cioè quelli che testano questi farmaci. Un assurdo scientifico, ma anche un nodo etico, perché se non studi le malattie nei corpi veri, cioè quelli dei fragili, le cure saranno sempre parziali, perché calibrate per persone prestanti. È come disegnare una scala per gli atleti e poi pretendere che ci salgano coloro che deambulano con il girello. La medicina deve diventare gerontologica, scrive Paolo Russo in questo suo articolo, personalizzata. Non è questione di numeri qui, è questione di giustizia sanitaria. Vogliamo la giustizia sanitaria. Il paradosso della longevità, cari amici, un articolo di Paolo Russo molto ben calibrato, perché tutti vogliamo vivere per sempre. Non calcoliamo però che vivere per sempre non è possibile, innanzitutto, e in seconda battuta, secondo le statistiche, gli ultimi anni della nostra esistenza, molto in là rispetto a quelle alle generazioni che ci hanno preceduto, perché i maschi possono vivere fino agli 80 anni, 81 anni, le donne qualcuno in più, 85 e mezzo, però gli anni in salute sono sempre meno, perché scendono a 59,8, cioè 60 anni per gli uomini, e 56,6 per le donne, quindi quasi 30 anni, 25 anni di difficoltà e di sofferenza, e anche di solitudine, perché una volta c'era la famiglia, ora c'è il citofono. Lo dice scherzando un mio amico di 82 anni che ogni tanto scambia il postino per un confidente e ci parla assieme. Almeno la solitudine, il cerchio della solitudine si spezza. Il problema però è più che serio, perché secondo l'Istat la solitudine sarà la vera epidemia del futuro, non solo fisica ma anche emotiva. E la solitudine, si sa, ammala. Chi è solo si ammala più facilmente, perché aumenta il rischio di depressione, di demenza e persino il rischio di morte precoce. Ma non basta fare figli per assicurarsi una vecchiaia serena, lo sa chiunque. Serve una rete pubblica piuttosto, di quartiere, di comunità. Serve pensare agli anziani non come zavorra, ma come risorsa, dice Paolo Russo, perché possono ancora dare, raccontare, lavorare se messi nelle condizioni giuste per farlo. Il vero antidoto, dunque, alla solitudine è la relazione. E a volte basta così piantare una panchina in più e questo può aumentare sicuramente le possibilità di relazione. Intanto ci ascoltiamo Simon e Garfunkel, che saranno anziani anche loro. Ci salveranno le badanti? Beh, forse il paradosso della longevità: viviamo tanto, viviamo tutti felici e contenti senza perdere i denti, e qualora dovesse succedere c'è l'impianto dentale per chi se lo può permettere, o almeno la dentiera, e ci salveranno le badanti. L'ascoltatrice ci ha scritto Laura, 58 anni, di Viterbo. Io assisto mia madre e lavoro part time, sono stanca, ma se smetto di lavorare non arrivo a fine mese e la badante costa più del mio stipendio, quindi sono obbligata a fare il doppio lavoro. Laura non è l'unica, non è la sola. Secondo i dati, oggi spendiamo 15,5 miliardi l'anno per assistenza agli anziani, salgono a 25,7 con la spesa privata, un fiume di soldi. 15,5 miliardi per l'assistenza, 25,7 con la spesa privata. Un fiume, un mare di soldi, ma che si disperde perché il sistema è frammentato, inefficiente. E se invece le badanti venissero formate come operatrici sociosanitarie dal servizio pubblico, pagate e tutelate? In Germania, lo ripetiamo, ha funzionato, i dati sono qui in questo articolo di Paolo Russo, il paradosso della longevità. Senza costi aggiuntivi, e in Germania ha funzionato. Rendere strutturale ciò che oggi è emergenza significa dare dignità a chi cura e sicurezza a chi ha bisogno. Forse questa è la vera riforma del futuro. Non un miracolo, quelli ci pensa solamente lui, solo organizzazione umana e un po' di lungimiranza, ci vuole un po' di lungimiranza, altrimenti se viviamo sempre per tirare a campare, anche da un punto di vista così statale, non andiamo da nessuna parte.